Sei in compagnia di SBS Italian.
E questa mattina apriamo appunto il nostro programma dal Bangladesh per tornare ad occuparci della situazione di emergenza in cui vivono i Rohingya, il gruppo etnico a maggioranza musulmana che le Nazioni Unite descrive come uno dei popoli maggiormente perseguitati al mondo, una minoranza senza amici e senza terra. Nel paese che i Rohingya considerano casa, ovvero la Birmania, anche conosciuto come Myanmar, non hanno diritti, tra cui appunto il governo nega anche loro la cittadinanza ed è per questo che sono anche un popolo descritto come popolo senza Stato e sono anche perseguitati, sono una minoranza musulmana in un paese buddista ed è per questo che appunto da decenni sono in fuga. La crisi dei rifugiati Rohingya è oggi quella che cresce più rapidamente in questo momento. Sono più di 630.000 coloro che sono scappati in Bangladesh a partire dal 25 agosto di quest'anno per salvarsi da quello che è stato definito come una pulizia etnica in corso nello stato appunto di Rakhine dalle Nazioni Unite. E l'emergenza nella quale si trova questo popolo è quella a livello 3, che è quello di maggiore allerta. Questa mattina di quello che sta succedendo ai Rohingya noi parliamo con Gabriele Eminente, direttore generale di Medici Senza Frontiere Italia. Gabriele, benvenuto ai nostri microfoni.
Grazie molto, buongiorno agli ascoltatori.
Innanzitutto io con te vorrei provare a fare un attimo il punto della situazione. Sappiamo che la condizione in cui vivono oggi i Rohingya non è frutto di una situazione recente perché sappiamo appunto che purtroppo sono perseguitati da decenni. Però che cosa è successo ad agosto, il 25, quando le violenze contro di loro hanno subito un picco?
Sì, se l'ho detto bene, non è una vicenda quella dei Rohingya che nasce da oggi, già in passato, nei decenni passati e poi più recentemente a ottobre del 2016 ci sono stati momenti di scontri all'interno del Myanmar che hanno causato una fuga oltre la frontiera tra il Myanmar e il Bangladesh di larga parte della popolazione Rohingya. Io personalmente sono stato in quelle zone a gennaio del 2017 e già c'erano alcune decine di migliaia di persone accampate oltre la frontiera. Il 25 agosto però è successo qualche cosa di molto più grave, molto più violento, ovvero innanzitutto vi è stato un attacco da parte di una formazione che si chiama ARSA, che a suo dire è a fianco dei Rohingya, una formazione che agisce anche con attacchi armati, e c'è stato un attacco a una serie di postazioni delle guardie di frontiera birmane, un attacco che ha fatto diversi morti. A fronte di questo attacco, che alcuni definiscono un attacco terroristico, altri un attacco, come dire, di lotta armata, ma comunque un attacco che ha fatto alcuni morti, vi è stata una reazione da parte delle autorità birmane estremamente violenta, estremamente dura, e questa reazione ha causato uno spostamento velocissimo nell'arco di pochi giorni di una massa di popolazione enorme, perché si stima che nel mese successivo, nelle quattro settimane successive al 25 agosto, si sia mosso più di 500.000 di persone, e parliamo di persone che si muovono in totale povertà, senza mezzi di trasporto, si muovono a piedi, di un confine fra i due paesi che è segnato da un fiume che poi diventa un tratto di mare e quindi che va, come dire, guadato, ma purtroppo sappiamo anche che in quelle settimane ci sono state violenze terribili che hanno visto come vittime i Rohingya, violenze che appunto li hanno spinti a scappare con tanta urgenza.
Ecco, infatti a proposito di questo, sul vostro sito troviamo anche che secondo i dati emersi da una ricerca, nel mese tra il 25 agosto ed il 24 settembre 2017 appunto sono morti a causa della violenza in Myanmar almeno 6.700 Rohingya, tra cui 730 bambini al di sotto dei 5 anni.
Sono numeri veramente terribili, che sono frutto appunto di un'analisi che abbiamo fatto intervistando migliaia e migliaia di persone, tra quelle a che abbiamo soccorso nei campi rifugiati all'interno del Bangladesh, e ricostruendo la loro storia familiare delle ultime settimane. Purtroppo sono numeri approssimati per difetto, cioè la situazione potrebbe essere ancora peggiore, perché ci sono famiglie che sono state interamente sterminate prima di arrivare in Bangladesh e di quelle storie là non sapremo mai nulla.
In Bangladesh oggi sono arrivati più di 600.000 persone che vivono nei diversi campi sparsi nel paese. Voi prestate assistenza nei campi a sud del Bangladesh e, come dicevi prima, avete intervistato molte di queste persone. Avete anche denunciato che si rischia un'epidemia di difterite per le condizioni appunto nelle quali vivono. Ecco, a proposito innanzitutto delle testimonianze che raccontano queste persone, che cosa hanno condiviso con voi?
Storie terribili, in particolare intorno ai giorni immediatamente dopo i giorni del 25 agosto, le violenze perpetrate da guardie armate, dalle milizie, da militari in Birmania sono state tremende. Le nostre analisi, il nostro studio ci dice che circa 6.700 persone, come diceva correttamente lei poco fa, di cui purtroppo anche moltissimi bambini, oltre 730 bambini sotto i 5 anni, che sono morte per cause violente, la gran parte è morta per ferite d'arma da fuoco, ma ci sono anche, c'è una percentuale anche molto alta di persone che sono morte a causa del fatto che sono state bruciate le loro case, i loro villaggi, le loro capanne, e questa percentuale per quanto riguarda i bambini piccoli sale al 15%, quindi parliamo di centinaia di bambini piccoli che purtroppo sono stati di fatto bruciati vivi. Altri sono state vittime di, come dire, violenze, sono state persone che sono state picchiate, a seguito di queste sono morte. E un altro aspetto terribile è che ci sono anche giovani ragazze, donne che sono morte come conseguenze di violenze sessuali subite, e il tema della violenza sessuale all'interno di questa crisi gravissima forse meriterebbe poi un capitolo a parte, perché è un altro aspetto molto molto drammatico. Oggi queste persone sono accampate alla bella e meglio, chiaramente sono arrivate in maniera del tutto disordinata, quindi non ci sono campi che siano ben organizzati, sono campi anche che sono molto spesso lontani dall'unica via asfaltata di accesso, e sì, sicuramente il rischio di epidemia in questo momento è altissimo.
Quindi a questo punto il ruolo di un'organizzazione come quella appunto di Medici Senza Frontiere diventa veramente fondamentale, perché dal punto di vista della salute voi insomma siete un po' la chiave, no? Nella risposta all'emergenza di quello che stanno vivendo. Ecco, come siete organizzati, come state intervenendo, che cosa state facendo?
Noi chiaramente subito dopo il 25 agosto abbiamo capito che era una situazione che richiedeva un intervento molto più incisivo di quello che già avevamo. C'è da dire che Medici Senza Frontiere lavora da circa 9 anni in quella zona con un ospedale che è esattamente ai margini del campo rifugiati storico, diciamo così, più grande, quella dell'area di Kutupalong. Era un ospedale che aveva circa all'epoca 60 posti letto, che sono stati immediatamente raddoppiati. Abbiamo portato il numero dei nostri ospedali da 1, lo stiamo portando a 4, sempre nella zona. Abbiamo un sistema di cliniche mobili, ovvero di persone di MSF, medici, infermieri che si muovono per raggiungere anche persone che non hanno accesso agli ospedali, e abbiamo anche alcuni punti, diciamo così, degli ambulatori, alcuni punti di salute che non hanno, diciamo, tutte le strutture dell'ospedale, ma che comunque possono portare un aiuto importante. Noi ci muoviamo su, direi, fondamentalmente 3 direttrici. La prima è quella di curare le persone che hanno per l'appunto subito violenza. Abbiamo poi un secondo tipo di intervento che avviene anche in coordinamento con altre organizzazioni e anche con le istituzioni del Bangladesh, che stanno facendo un lavoro importante da questo punto di vista, ed è un intervento prevalentemente all'interno dei campi, ad esempio di vaccinazione. C'è un rischio che, diciamo, di fatto purtroppo già è una certezza di un'epidemia di difterite, così come c'è stata un'epidemia di morbillo fra i bambini piccoli, ma soprattutto quello che preoccupa di più è che sono le situazioni igieniche, e per cui il rischio di un'epidemia di colera o un'epidemia di epatite sarebbe veramente terribile nelle condizioni attuali. E per migliorare queste condizioni igieniche, e questo è il terzo livello del nostro intervento, anche qua in coordinamento con altre organizzazioni e con le istituzioni del Bangladesh, noi ci occupiamo anche delle tecniche di potabilizzazione dell'acqua, della gestione delle acque sporche, quindi fondamentalmente si tratta di scavare latrine e farlo lontano dai punti di accesso dell'acqua potabile, per evitare appunto che si creino condizioni per un'epidemia che in questa situazione sarebbe veramente terribile.
Gabriele, nel frattempo il governo del Bangladesh e quello birmano nei giorni scorsi hanno siglato un accordo che in realtà ancora in effetti non è molto chiaro, non si sanno molto bene i dettagli, però è un accordo che definisce in qualche modo il rientro dei rifugiati Rohingya, che dovrebbe iniziare dal mese prossimo. Ecco, a sentire le testimonianze di altre organizzazioni che sono in contatto diretto con queste persone, i Rohingya, molti di loro quantomeno, non hanno nessuna intenzione di tornare indietro, di tornare appunto nelle condizioni in cui vivevano precedentemente, perché, come ci hai spiegato tu fino adesso, traumatizzati da una situazione del genere. Ecco, in qualche modo, dalla tua esperienza, che cosa ci puoi dire riguardo a questo, che potrebbe in qualche modo essere una sorta di soluzione alla situazione appunto di emergenza che c'è in questo periodo nei campi del Bangladesh?
Sicuramente qualunque tipo di attività volta a alleggerire il numero delle persone che in questo momento sono in questi enormi campi rifugiati in Bangladesh, del tutto, come dire, poco organizzati, ma non per colpa di nessuno, ma per come è avvenuta la crisi, qualunque soluzione è una soluzione che va presa in considerazione. Detto questo, noi come Medici Senza Frontiere pensiamo che oggi non ci siano le condizioni per un ritorno di queste persone in Myanmar per diverse ragioni. La prima, quella che hai appena detto, ovvero parliamo di persone che hanno subito violenze terribili in quel paese solo poche settimane fa, quindi evidentemente traumatizzati. C'è anche da dire che la loro situazione di partenza in Myanmar è una situazione molto spesso molto difficile, dove tante di queste persone vivevano in campi sfollati, come internally displaced, e quindi di fatto in uno stato di segregazione. Rientrare andando magari a aumentare il numero delle persone che sono in campi segregati, in campi di sfollati, questo certamente non è una soluzione. E poi c'è da dire un'altra cosa, c'è da dire che la regione da cui provengono queste persone, che si chiama appunto Rakhine, e in particolare il nord del Rakhine, è una regione dove ad oggi il governo birmano del Myanmar non consente l'accesso di organizzazioni indipendenti, umanitarie, come Medici Senza Frontiere. E quindi avere queste persone che rientrano in una situazione dove di fatto non ci sono supporti da parte delle ONG internazionali, ma dove non ci sono anche, parliamoci chiaro, occhi che possano in qualche modo vedere quello che succede, è una cosa che ci preoccupa molto. Quindi queste sono le ragioni per cui pensiamo che oggi non ci siano le condizioni del ritorno.
Gabriele Eminente, direttore generale di Medici Senza Frontiere Italia, grazie per essere stato con noi questa mattina sulle frequenze di Radio SBS.
Grazie mille a voi, grazie molto.
sbs.com.au/italian